Siamo al telefono con Ilaria del collettivo Lambretta. Ciao Ilaria.
Ciao, ciao.
Allora, abbiamo già presentato così, anche cercando di trovare un po' di informazioni sul web, la situazione che si è creata a Milano nella giornata di ieri, però sarebbe interessante che dalla tua voce, quindi da chi è stato colpito direttamente da questo atto di sgombero, insomma, ci raccontassi un po' come cosa è successo ieri mattina.
Sì, guarda, ieri mattina quando abbiamo visto arrivare la celere siamo usciti tutti quanti dal posto, siamo ricordonati davanti, eravamo un centinaio di persone, siamo stati spostati chiaramente con la forza, però abbiamo lasciato il tempo ai nostri tre compagni di salire sul tetto e niente, sono saliti su, sono lì da ieri. E noi chiaramente abbiamo formato un presidio permanente sotto a Lambretta e siamo qui da ieri, abbiamo anche attraversato la città con due cortei studenteschi formati dal CASCA, il coordinamento autonomo degli studenti collettivi, che si è formato proprio a Lambretta, e alle 18 abbiamo avuto un altro appuntamento dove appunto abbiamo fatto un corteo con anche gli abitanti del quartiere e tutte le altre realtà milanesi. Contro okay. Appunto gli sgomberi.
Ok, quindi ci dai un'informazione che noi non eravamo riusciti a cogliere dal web, ovvero che ci sono ancora tre compagni che sono sul tetto delle palazzine del Lambretta, quindi direi che lo sgombero ancora non è terminato a questo punto, cioè noi le davamo già per concluse le operazioni, invece fortunatamente ci dai una buona notizia, continua la lotta, ecco.
E, quindi ragazzi sul tetto ancora.
Sì, adesso stanno montando un gonfiabile dei vigili del fuoco perché i ragazzi stanno pensando di scendere, e perché comunque appunto è abbastanza faticoso, comunque anche loro sono molto stanchi e adesso appunto poi scenderanno e comunque si continuerà a...
Continuate a resistere.
Comunque a girare per la città, a fare cortei e comunque a continuare appunto l'esperienza dell'Lambretta, per cui comunque non ci fermiamo qua chiaramente.
Ecco, quindi... Io leggevo appunto poco fa dalle pagine del Corriere che c'è stato anche un tentativo di intavolare una trattativa con la controparte, ovvero chiedere quali fossero effettivamente i progetti dell'ALER su quelle strutture.
Esattamente, sì.
È stato consegnato anche questo documento?
Sì, giusto. Chiaramente ci è stato consegnato in piazza il documento dell'ALER, sono 30 pagine di pura burocrazia, ovvero non c'è scritto nulla, cioè non c'è un progetto su queste palazzine, tanto che ovviamente hanno rilamierato tutto, richiuso tutto il posto, oltre a rompere tutti i sanitari all'interno, per cui sì, è chiaro che non c'è nessun progetto e anche su questi 30 fogli si vede che sono stati scritti proprio così, cioè a caso, senza un progetto vero che possa servire a questo quartiere. E c'è il rischio che queste palazzine richiudano un'altra volta e che quindi ritorni quello che c'era 5 mesi fa, ovvero eroina, spaccio e un posto chiuso che non veniva dato a chi deve essere dato.
Un unico progetto
e quartiere.
L'unico progetto vero è la repressione, quindi.
Quindi non c'è un progetto, cioè c'è stato consegnato ma non c'è scritto veramente nulla.
Ecco, però allora facciamo un paio di passi indietro, insomma, andiamo a capire intanto quando è nata questa esperienza e così come cosa siete riusciti a produrre nei mesi estivi in cui siete riusciti a stare dentro questa struttura.
Guarda, questa esperienza è nata 5 mesi fa. È nata 5 mesi fa con una passeggiata antifascista che ha attraversato il quartiere di Lambrate, perché è uno dei quartieri che ospita anche una sede fascista, e quindi noi abbiamo appunto voluto creare prima di tutto una realtà antifascista. Dopodiché si è trovati con gli studenti, anche i lavoratori precari, a decidere di occupare un posto che fosse non solo nostro, quindi non solo un abitativo, non solo un sociale per gli studenti, ma anche un posto per il quartiere. Quindi abbiamo iniziato fin da subito a fare assemblee domenicali con il quartiere, che veniva e prendeva parte alle nostre iniziative, proponeva iniziative nuove, corsi e cose varie, e quindi arrivavamo ad avere anche assemblee da più di 80 persone partecipatissime e soprattutto con un sacco di idee. E oltre a quello poi noi abbiamo chiaramente fornito anche delle cose come la palestra, una falegnameria, una wifi per tutti, un'aula studio per gli studenti, quindi insomma abbiamo fatto moltissime iniziative che in realtà neanche noi ci aspettavamo di riuscire a fare in 5 mesi, ma c'è stata una tale partecipazione sia a livello studentesco sia a livello cittadino che ci ha permesso di rendere il Lambretta uno spazio pubblico per tutti.
Ecco, insomma, direi che siete anche riusciti ad eccedere, come dici tu, dalla dimensione più militante, antagonista, che molto spesso poi si aggrega intorno agli spazi occupati, e anche il quadro politico, insomma, è al di là, insomma, di quella nebulosa invischiata con l'Ndrangheta, che è la regione, insomma, anche a livello comunale, diverse realtà anche fuori dal movimento più prettamente antagonista hanno dato il loro appoggio alla vostra realtà.
Ma sicuramente sì, perché chiaramente con le realtà cittadine che avevamo c'era anche il consiglio di zona che comunque partecipava, eccetera. Chiaramente poi la nostra parte militante antagonista è comunque rimasta, nel senso che le iniziative antifasciste, le iniziative studentesche e tutte le iniziative antisgombero sono comunque state fatte, cioè chiaramente si è mantenuto il nostro profilo solito, comunque aggiungendo poi anche il profilo cittadino che si proponeva nelle assemblee, pian piano che la gente veniva a trovarci nel nostro posto. Ovviamente il nostro profilo militante è rimasto, tanto che appunto siamo saliti sul tetto e stiamo ancora resistendo, quindi...
E allora continuate, ragazzi, sul tetto.
Allora, invece raccontaci un po' come sono andati questi cortei, quello il primo di ieri sera, insomma, e poi mi sembra di capire anche questa mattina c'è stato un corteo, ho capito bene?
Sì, guarda, siamo partiti da Piazza Leonardo, gli studenti del CASC, siamo arrivati qua davanti, eravamo un centinaio, comunque un numero buono perché alla fine abbiamo convocato il tutto ieri pomeriggio, per cui anche per gli studenti organizzare picchetti davanti alle scuole era complicato, ma hanno lavorato benissimo, la gente ha partecipato, era contenta, i ragazzi tutti contenti di venire qua sotto, e stessa cosa ieri pomeriggio alle 2:30 col corteo studentesco. Cioè, sono stati due, e alle 18 invece, appunto, come ti dicevo prima, c'è stata più la parte, un corteo partecipatissimo enorme che è andato anche a colpire la sede dell'Aler con un'azione e che poi ha finito anche lui davanti all'Ambretta, comunque anche lì un corteo partecipatissimo, però non solo dagli studenti, ma studenti di Alta Milanese, anche dal quartiere.
Ecco,
quindi siamo riusciti a mettere in un corteo tutto quello che abbiamo fatto in questi 5 mesi, insomma.
Proviamo invece a uscire dalla questione più legata prettamente alla cronaca e proviamo a fare un attimo ragionamento sul quadro e sulla situazione dell'Aler e della questione corruzione Lombardia. Ecco. Ho visto che anche nel vostro comunicato, che è uscito praticamente nei momenti dello sgombero, appunto facevate riferimento a questo panorama, questo triste panorama della politica lombarda.
Sì, esattamente. Sì, guarda, cioè, è allucinante che proprio chi ha chiesto lo sgombero sia l'assessore Zambetti, l'assessore alla casa Zambetti, che è in carcere adesso per corruzione mafiosa con l'Ndrangheta, per aver comprato voti all'Ndrangheta milanese per essere eletto. E questo è allucinante, oltre al fatto che appunto l'Aler per di più, oltre appunto a dare credito a questa giunta, riesce anche a non fornire progetti e a chiudere praticamente, cioè l'Aler dovrebbe essere l'ente che dà le case popolari a Milano e le case popolari a Milano non vengono date, tanto che cioè, ci sono più di 15, ci diceva una signora del quartiere che veniva una volta in assemblea, che ci sono più di 15.000, lei è una delle 15.000 persone in fila.
Grottesco.
Per avere una casa popolare da anni con un figlio e insomma ed è così per un sacco di persone a Milano, per cui l'Aler è diciamo proprio allucinante, perché lascia posti vuoti e non combina nulla da quel punto di vista, da quello che dovrebbe fare. E più, cioè, è allucinante che un assessore della giunta regionale colluso con l'Ndrangheta poi chieda lo sgombero in un posto che invece era una risorsa per il quartiere. E cioè.
Ma la vetrina milanese probabilmente è stata infranta, no? La Milano vetrina è stata un po' rotta l'immagine di quella città e quindi si devono riprendere.
Va bene.
Appunto, anche un giorno fa è stata sgomberata una casa in zona San Siro, anche lì la polizia ha risposto con cariche, erano sempre case Aler, vengono sgomberate non solo con gli spazi sociali ma anche le famiglie che occupano per necessità, perché l'Aler non dà le case, quindi anche questo è allucinante. Chiaramente noi siamo assolutamente solidali con le famiglie sgomberate.
Infatti, insomma, anche insomma, in 2 giorni Milano, insomma, la città del sindaco Gentile, così era definito durante la campagna elettorale, almeno Pisapia, in realtà sta dando mostra di una ferocia inaudita, insomma, sabato, scusami, lunedì, questo sgombero di questa casa popolare occupata per necessità da questa famiglia, sono ancora nei nostri occhi, insomma, le immagini di questa donna cinquantenne affacciata, esatto, a cavalcioni sul cornicione di una finestra, insomma, il giorno dopo sgombero dell'Lambretta.
Il collettivo Lambretta, sì.
Pisapia cosa sta facendo effettivamente su questa città? Cioè, come si pone?
Guarda, si pone malissimo, nel senso che io credo personalmente che sia allucinante questa cosa, che anche il comunicato detto dopo, che insomma, che le famiglie non devono occupare, cioè, è chiaro che le case vanno date a chi ne ha bisogno, chiaramente, ma se questo non lavoro non lo fa, l'occupazione è più che giusta da parte delle famiglie, e lo sgombero è allucinante perché la gente dove deve vivere? Non può vivere per strada, ha diritto a una casa, tutti abbiamo diritto a una casa. E non dico che in questi mesi, vedendo quella signora sul cornicione ieri, ho rivisto anche tanta gente che è passata all'Lambretta a raccontarci la sua storia, a raccontarci di come non riesce a vivere, di come non riesce ad avere una casa, a pagare un affitto. E non sono solo studenti, non sono solo i ragazzi dell'Lambretta, ma tantissime famiglie a Milano, quindi 15.000 persone che aspettano una casa.
Vogliamo far pagare la crisi ai poveri, e poi appunto l'unico progetto è repressione nel caso in cui la gente alza la testa.
Insomma, direi che su questo indubbiamente la metropoli Milano-Torino funziona nello stesso modo. Se non sbaglio, adesso non vorrei chiederti qualcosa di cui non sei ben informata, però mi sembra di aver capito che sabato ci sarà un altro corteo proprio sulla questione abitativa a Milano.
Sì. Esattamente, che partirà da San Siro e chiaramente noi prenderemo parte come realtà contro gli sgomberi, contro gli sfratti dalle famiglie, chiaramente, perché mi sembra più che giusto, più che ovvio.
Va bene,
quindi saremo lì con il nostro spezzone, il nostro striscione, a portare solidarietà alle famiglie sgomberate.
Grande, un progetto concreto per Milano, nuove case, nuovi tetti.
Sì, oppure occupare case, occupare e stare sui tetti. Continuiamo a consigliarti delle libere frequenze
dirette,
di
blackout. Ti rimandiamo il numero di blackout per dirette.
Certo.
Se la situazione appunto diventa più calda durante la mattinata, insomma in giornata, per dirette, appunto, per raccontare quello che succede, rimbalzare in un'altra metropoli repressiva.
Sì, sì, assolutamente. Se ci fossero novità, insomma, anche soltanto nel momento in cui dovessero scendere i ragazzi o ci fossero altri momenti di tensione, ormai il nostro numero ce l'avete, quindi comunicateci eventuali aggiornamenti, noi li daremo immediatamente. Siamo con voi, ovviamente.
Assolutamente.
Grande.
Va bene, ti ringraziamo.
A risentirci.
Grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao.